E adesso, come ogni mercoledì mattina, noi diamo il benvenuto a Max Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Ciao Max e ben ritrovato come ogni mercoledì su Radio SBS.
Ciao Francesca, grazie a te, buongiorno Carlo, ben ritrovato e buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora, questa mattina noi apriamo dal dibattito Clinton-Trump, il primo dibattito presidenziale che appunto si è svolto ieri. Trump ha riproposto la sua visione degli Stati Uniti come un paese allo sfascio dopo 8 anni di amministrazione Obama, arrivando a dire che gli Stati Uniti stanno peggio di tutti gli altri paesi al mondo. Da parte sua Hillary Clinton ha ricordato che Trump ha portato per ben 6 volte i libri in tribunale e non ha pagato persone che avevano lavorato per lui, accusandolo quindi di non essere pronto a diventare presidente. Ascoltiamo brevemente, prima di porti la domanda, che cosa si sono detti.
Our jobs are fleeing the country. They're going to Mexico, they're going to many other countries. You look at what China is doing to our country in terms of making our product. They're devaluing their currency, and there's nobody in our government to fight them. And we have a very good fight, and we have a winning fight, because they're using our country as a piggy bank to rebuild China, and many other countries are doing the same thing. So we're losing our good jobs, so many of them.
And the kind of plan that Donald has put forth would be trickle-down economics all over again. In fact, it would be the most extreme version, the biggest tax cuts for the top percent of the people in this country than we've ever had. I call it trumped up trickle-down, because that's exactly what it would be. That is not how we grow the economy.
Ecco Max, questi appunto erano degli estratti dello scontro tra Hillary Clinton e Donald Trump. Che indicazioni ha dato questo primo dibattito televisivo dal punto di vista dell'economia?
Ma allora, parliamo proprio di indicazioni, perché senz'altro dalla parte di Trump sono state forse più queste, diciamo così, indicazioni molto generali che non piani precisi, cosa che invece abbiamo visto un po' più chiaramente dalla parte opposta, quindi dalla parte repubblicana. Quello che vediamo sono sostanzialmente due modi diversi di approcciare l'economia. Modo di approcciarla di Donald Trump ha a che fare con quello che viene chiamato labor demand, quindi sostanzialmente gli imprenditori, cercare di favorire l'imprenditoria perché soltanto in questo modo è possibile creare poi opportunità per chi il lavoro lo vende, vale a dire tutti quanti noi. Quindi facilitando la vita delle imprese diventa poi possibile anche facilitare e migliorare la vita delle persone che lavorano.
Anche in questo caso, beccandosi proprio da parte di Hillary Clinton, un'accusa di voler riproporre la trickle-down economy reaganiana.
Esattamente, cosa che più insomma, che ha portato certamente crescita negli Stati Uniti, però ha anche portato un deficit molto alto perché quello che era successo con Reagan è che le entrate sono diminuite in maniera sostanziale per quanto riguarda il governo statunitense, ma le uscite sono rimaste tali, per cui improvvisamente sono ritrovati con il deficit peggiorato.
Entrate
Quindi,
fiscali, intendi?
entrate fiscali, sì, non dico entrate a livello di generale, quindi proprio a livello di deficit dello Stato. Certo è che poi quello che abbiamo visto è che anche con politiche di carattere molto diverso, quindi con politiche diciamo così, che sono più attente al sociale, gli Stati Uniti hanno visto il loro livello top, diciamo così, il livello più alto della scala sociale avanzare e migliorare in maniera clamorosa, e non stiamo parlando del primo 1% della distribuzione dei redditi negli Stati Uniti, ma stiamo parlando del primo 0,1% della distribuzione dei redditi. Comunque lasciamo un attimino questo da parte, giusto per dirti invece l'approccio della Clinton è un approccio invece che ha come focus principale le persone che il lavoro lo vendono, quindi cercare di promuovere impiego tramite investimenti, se vuoi anche del governo, cercare di facilitare la preparazione delle persone a entrare nel mercato del lavoro. Certo è che se la domanda del lavoro non esiste o è molto debole, e tu puoi preparare la gente fino a quando vuoi, ma o li prepari perché se ne vanno via, oppure li prepari per poi non utilizzarli. Per cui è importante che entrambi i candidati, cosa che non hanno toccato, potessero fare riferimento a due cose che hanno cambiato e stravolto il mercato del lavoro. La prima, l'avanzamento tecnologico, che bene o male sta sostituendo sempre di più il lavoro con macchine e la seconda cosa la globalizzazione, cioè il fatto che i costi di trasporto, la velocità di trasporto da un paese all'altro sono diventate talmente basse al giorno d'oggi che è assolutamente possibile produrre un prodotto con pezzi che sono fatti magari da fabbriche possedute dallo stesso, dalla stessa impresa in diverse parti del mondo. Su questo purtroppo non si è visto niente, però perlomeno noi economisti guardiamo a queste due cause, quindi tecnologia e globalizzazione, come due dei fattori principali per cui abbiamo visto questo svuotarsi della classe media e il fatto che ci siano delle diseguaglianze sociali molto molto ampie.
Appunto, noi comunque continueremo a seguire i prossimi dibattiti, lo ricordiamo, il prossimo è il 9 ottobre e quello dopo, l'ultimo prima delle elezioni, è il 19 sempre di ottobre. Max, spostiamoci adesso in Australia, parliamo di immobili a Sydney. Un economista della Deutsche Bank, Adam Boyton, dopo aver analizzato il mercato degli ultimi anni, ha affermato che è necessario un calo del 25% addirittura dei prezzi delle case per far sì che i depositi necessari per l'acquisto di un immobile sia ai livelli di 20 anni fa. E Boyton nella sua ricerca parla di borrowing power, la potenza di prestito, come chiave per la sua valutazione. Allora, che cosa vuole mostrare l'economia e cos'è questa potenza di prestito?
Ma il fatto che bene o male i redditi che sono aumentati negli anni, all'inizio degli anni 2000, sono rimasti bene o male tali, si sono trovati con tassi di interesse molto più bassi, per cui se tu hai un reddito stabile il costo di prendere soldi a prestito diventa molto più basso, improvvisamente cosa succede? Beh, succede che la tua capacità di prendere più soldi a prestito spendendo la stessa cifra ogni mese per ripagarti il mutuo è aumentata.
Un aumento di stipendio nascosto praticamente.
È un aumento di stipendio falso e pericoloso. Per quale motivo? Perché tu prendendo più soldi a prestito, quindi allora ricapitoliamo, il tuo stipendio facciamo finta che sia 1000, quello che tu vuoi pagare per un mutuo è 500 al mese, se i tassi di interesse sono il 10% potrai, con questi 500 potrai pagare un piccolo mutuo, se i tassi di interesse sono il 2% potrai permetterti un mutuo molto più grande, per cui quello che succede è che con gli stessi 500 tu adesso prendi dei mutui molto più grandi. Quindi questo economista ha visto, uno, che i prezzi delle case a Sydney seguono questa capacità, diciamo così, di prendere dei mutui più grandi. Però questa cosa è molto pericolosa perché? Perché improvvisamente tu ti ritrovi ad avere una spada di Damocle, quindi a dover ripagare un mutuo molto più grande sulla tua testa, e qualsiasi cosa dovesse succedere all'economia, o perché i tassi di interesse improvvisamente aumentano, o perché per esempio diventa più difficile mantenere un posto di lavoro e quindi viene licenziato, mentre prima avevi un piccolo mutuo a cui far fronte e magari riuscivi anche a ripagarlo in qualche modo, adesso diventa molto più complicato, per cui c'è effettivamente un pericolo legato al fatto che possiamo prendere più soldi a prestito e sembra che lo stiamo facendo proprio a man bassa.
Questo... Però un calo del 25% è una ipotesi di lavoro, perché non sembra che ci sia nulla in vista.
Sì, assolutamente. Adesso, proprio vivendo qua a Sydney, ti posso confermare che tu vedi ogni settimana questi clearance rate, quindi il fatto che innanzitutto gli appartamenti continuano, o case continuano a essere vendute tramite asta, e 8 su 10 tranquillamente vengono vendute e sembra che la cosa non sia destinata a fermarsi.
Max, invece adesso restiamo sempre in Australia ma cambiamo ancora argomento. Tu hai preso parte venerdì e sabato scorsi alla Italian Down Under Conference a Canberra, sia come speaker sia come partecipante di uno dei gruppi di lavoro dedicati agli scambi commerciali tra Italia e Australia. Allora, quali sono le strategie ed obiettivi che sono emersi per rafforzare i rapporti economici tra le due nazioni?
Ma allora, innanzitutto questo è stato un evento che ha avuto un ottimo successo ed è stato riconosciuto come molto importante. Quindi una delle strategie è il fatto che rivedersi e cambiare e scambiare opinioni è importante e deve essere un qualche cosa che può essere fatto più regolarmente che non quello che è stato fatto fino adesso. Per cui complimenti agli organizzatori, in particolare l'ambasciata italiana, l'ambasciatore italiano qua a Canberra, e bisogna continuare appunto su questa strada. A livello di strategie sono sostanzialmente due, anzi se vuoi tre, questa è la mia lettura di quello che viene fatto. Allora, la prima è senz'altro esiste una parte istituzionale che deve essere rafforzata e continuare a essere rafforzata, cosa che sta succedendo tramite non soltanto le Camere di Commercio, l'Istituto del Commercio Estero Italiano, ma proprio delle presenze che il governo italiano sta cominciando a mettere o ha già messo in altre parti del mondo, il famoso Italian Desk che cerca di aiutare e attirare investimenti appunto in Italia. La seconda cosa è appunto il coordinamento delle strutture che esistono già, che sono parecchie, che sono ben funzionanti. La terza o il terzo tipo di iniziativa è il fatto che bene o male tutto parte dalle persone e la comunità italiana che è qua in Australia, che è molto forte e molto potente, ha proprio degli interessi specifici a essere fatta sentire, a farsi promotrice di essere un modo migliore per collegare queste due nazioni e quindi favorire non soltanto commercio ma anche investimenti, e ha forse la capacità di avere, diciamo così, le proprie gambe per essere una terza forza, quindi non dovere dipendere né dalle istituzioni né da quello che succede in Italia, per proprio farsi sentire e farsi promotrice di queste iniziative. C'è moltissimo goodwill, quindi c'è moltissima disponibilità a sentire una voce, diciamo così, comune che viene dalle varie, dai vari gruppi.
Quindi voce comune è la chiave, mi
sembra. E la voce comune è la chiave proprio per farsi sentire, perché tanti altri lo fanno e anche noi italiani dobbiamo bene o male adeguarci a quello che succede, perché sennò la competizione ci insegna che se una nazione canta con una voce unica e un'altra con 10 voci, il messaggio della nazione che canta con 10 voci è più confuso.